In altre parole,
abbiamo presentato poco fa l'ospite di questa settimana, ci accompagnerà ogni giorno per commentare l'attualità. Si tratta dello storico e scrittore Carlo Greppi, che saluto, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie, buon lunedì innanzitutto.
Buon lunedì, buon primo settembre. Il primo settembre qui nella Svizzera italiana, nel Canton Ticino in particolare, perché poi c'è anche Canton Grigioni, ma insomma nel Canton Ticino è il giorno in cui ricominciano le scuole, ne abbiamo già parlato, è un giorno che in qualche modo prende il posto del Capodanno, c'è una sensazione di ricominciamento, di anno che si riavvia, anche se poi non è così per tutti, però anche per chi non ha a che fare con il mondo della scuola c'è qualcosa di atavico, un senso di ricominciamento alla fine dell'estate. E con Carlo Greppi vogliamo affrontare la questione dal punto di vista della storia. Infatti come storico che ha avuto modo di entrare in contatto con il mondo della scuola da più punti di vista e in più maniere, io vorrei chiederle innanzitutto quale sia lo stato di salute dell'insegnamento della storia nelle scuole, con particolare riferimento al modello italiano, però direi che si può parlare anche dell'insegnamento della storia in generale, perché dal punto di vista culturale spesso l'insegnamento della storia è un settore nel quale si fanno degli esperimenti didattici, si parla del presente, si parla dei giornali, si introducono cose nuove, però d'altro canto l'insegnamento della storia viene spesso visto ancora come qualcosa di molto accademico e di polveroso. Insomma, a che punto siamo, Carlo Greppi?
È sicuramente un momento, per usare una metafora, un po' traballante, e lo è da tempo. Credo che l'avvento di internet, che ovviamente ha portato tanti aspetti positivi alla nostra quotidianità, abbia dato un'ulteriore spallata, perché l'approccio tradizionale è purtroppo molto nozionistico, anche se l'Italia, insomma il mondo, la Svizzera immagino pure è piena di casi virtuosi in cui io e le docenti cercano di lavorare in maniera diversa, però l'architrave, diciamo, di una didattica di tipo tradizionale è molto nozionistica, e comprensibilmente un ragazzo, una ragazza di oggi, a fronte di una metodologia di questo tipo, dice: ma a cosa mi serve la storia? Trovo tutto, cioè, ho tutto a portata di click. Invece quello che, insomma, io sono un grande appassionato di storia, ho cercato in questi anni di provare a trasmettere almeno parte di questa passione al mondo della scuola, attraverso i miei numerosi interventi, attraverso i manuali che ho scritto e via dicendo. Penso che la storia sia una grande opportunità di conoscere noi stessi in quanto esseri umani, attraverso uno sguardo in profondità che in qualche modo ci insegni a pensare storicamente, e che sia una grande palestra anche a livello metodologico, nel senso che la storia, come tanti altri rami del sapere, è sapere documentato e verificabile, che dà la possibilità di avere un ventaglio di interpretazioni possibili, anche di narrazioni possibili, e più come dire, si riesce a trasmettere questa grande vivacità del mestiere di storico, e più si possono dare grandi strumenti, penso, ai discenti, che spesso, appunto, diciamo, la persona tipo, spesso uscita dalle scuole superiori, non si occuperà più di storia se non ha un interesse suo personale.
Anche se bisogna dire che sono in aumento i podcast, per esempio, o anche i canali su YouTube che parlano di storia, e c'è un grande interesse divulgativo nell'ambito della storia. Il problema, magari dal punto di vista scolastico, è diverso, perché vabbè, se uno si interessa fuori dalla scuola alla storia raccontata e divulgata, lo fa con una buona predisposizione. Come invece scardinare la chiusura degli studenti di fronte alla storia? Quale metodologia didattica nuova potrebbe aiutarli?
Allora, appunto per la mia esperienza, che è sicuramente a macchia di leopardo, ma non so quanti studenti e studentesse ho incontrato in questi anni, chi diciamo, a freddo ti dice di essere appassionato di storia, è sempre, cioè, fa parte sempre di una piccola minoranza, su un'aula magna di una scuola, ad alzata di mano, ma se arriviamo al 10%, sono tanti, ecco, per cui è chiaro che c'è un problema di tipo strutturale e invece alcuni che sono più predisposti appunto a esserne interessati. Ma io penso, insomma, per essere un po' meno vago, che mostrare veramente, come dire, il laboratorio della storia. Noi abbiamo cercato di farlo in Trame del Tempo, che è il manuale dedicato al triennio delle scuole superiori italiane, cioè mostrando come funziona appunto la narrazione storica, e cioè che quello che sappiamo, noi lo sappiamo attraverso le tracce, attraverso dei frammenti, attraverso le fonti, che peraltro di norma è il primo tema che si introduce nel tentare di far pensare storicamente i bambini alla scuola primaria. Penso che sia come dire, un grande insegnamento, e non possa che essere appassionante, cioè l'idea di provare a estrarre dei tentativi di narrazione a partire da un corpus di fonti, anche facendolo, come dire, in prima persona noi stessi che abbiamo ruoli educativi, cioè non calare dall'alto una grande narrazione di una persona che può essere bravissima, illuminata, assolutamente colta e capace, ma che in qualche modo ti cala addosso il suo sapere, assolutamente inarrivabile, ma mostrare come appunto la ricerca storica sia un mestiere come un altro. E questo avvicina tantissimo, senza, come dire, differenze di ordine e grado, penso.
Abbiamo accennato prima, accennava prima Carlo Greppi a Trame del Tempo, un manuale di storia adottato da alcune scuole torinesi, in particolare pubblicato dalla Terza, un manuale di storia che nel suo percorso arriva fino al presente. E quando si tratta del presente, poi si toccano temi delicati. C'è stata quest'estate una polemica in Italia legata a alcune parti politiche che non erano soddisfatte di come si trattasse appunto il presente nel manuale, ma non vogliamo oggi parlare delle polemiche, bensì prendere spunto da queste polemiche per interrogarci sul senso e sulla modalità dell'arrivare fino al presente, fino all'attualità nell'insegnamento della storia.
Sì, io penso che sia scivoloso ma necessario, non lo facciamo solo noi, ma insomma in Italia si fa così, i manuali si fanno così, l'ultimo volume appunto del triennio arriva a ieri o a oggi, tant'è che c'è anche questa pratica di un costante aggiornamento che è in parte anche dovuta proprio a questo, nel senso che dopo alcuni anni lo ieri è slittato ovviamente in avanti. Penso che appunto di nuovo mostrando come la lettura dei fatti più recenti sia una lettura, come tutte peraltro, che va continuamente aggiornata, che si muove principalmente per ipotesi, ma che è nostro dovere anche, come dire, proporre letture appunto degli ultimi decenni. Se ci limitassimo, come dire, alla cautela, dovremmo verosimilmente interrompere l'insegnamento della storia alla fine della guerra fredda, e il che sarebbe, secondo me, come dire, pretestuoso e completamente inutile, perché proprio quella parte che in qualche modo ricongiunge la storia alla nostra vita, verrebbe saltata per timori, no? Di scivolare su terreni che in qualche modo sono a noi contemporanei.
Ma non
E
c'è il
allora.
rischio di non avere abbastanza distacco per valutare gli eventi della contemporaneità e che quindi non sia una lezione di storia con i metodi dello storico, ma quasi una lezione di accesso all'informazione, di accesso ai mezzi di informazione?
Ma diciamo che questo non è necessariamente un male, penso, e poi c'è un grande fraintendimento di base, cioè la storia non è oggettiva, la storia è fatta da soggetti che ovviamente interrogano e raccontano, interpretano il passato. La storia contemporanea è per sua natura incandescente, perché lo stesso discorso si potrebbe fare sugli anni 70, sulla Seconda Guerra Mondiale, sui grandi regimi totalitari del cuore del Novecento, sui grandi sistemi politici. È chiaro che, come dire, c'è sempre una lettura. L'importante penso che sia in qualche modo rendere chiaro come ci sono dei fatti. fatti, insomma, mettiamoli tra virgolette perché gli storici li mettono sempre tra virgolette, però come dire, ci sono degli eventi documentati da più fonti e poi ci sono proposte di lettura di questi fatti. Peraltro io penso che la scuola debba fare politica in senso ampio, ovviamente, non in senso partitico, ma in senso più esteso, cioè sia una grande palestra di partecipazione, di discussione, di dibattito, anche acceso volendo, però a partire appunto dalle questioni anche più incandescenti, perché se a scuola si circumnavigano solo quelle o principalmente quelle, penso che sia anche un modo per abdicare al ruolo educativo che a scuola si deve assolutamente avere. E chi come noi fornisce degli strumenti, appunto, cerca di farlo con la massima onestà intellettuale, ma senza nascondersi dietro un dito. Faccio solo un esempio per capirci:
Prego.
in qualunque manuale scolastico, in qualunque lezione in cui si affronta la Shoah, la guerra del Vietnam o il genocidio a Gaza, è chiaro che c'è un giudizio di valore, è chiaro che stiamo parlando di grandi tragedie, anche se il racconto è apparentemente asettico, ma è per fortuna che c'è questo giudizio di valore di sottofondo, no? Perché noi vogliamo educare cittadini, non computer, ecco.
Beh, un giudizio di valore c'è anche se si parla di Giulio Cesare, dell'impero romano, voglio dire, è un atteggiamento proprio umano quello di cercare di
Certo,
paragonare alla propria esperienza le cose, quindi questo
assolutamente.
avviene anche nella storia. Certamente è un grande insegnamento che ci può dare la storia e la storia come viene insegnata nelle scuole è proprio quello di insegnarci a paragonare ciò che ci viene insegnato con la nostra esperienza, con la nostra conoscenza, dando sempre appunto un giudizio che sia il più possibile ragionato. Grazie Carlo Greppi per essere stato con noi stamattina. Ricordo
Grazie a lei.
che potete riascoltare tutte le puntate in rsi.ch/rete2. Ci risentiamo domani, sempre alle
A
8:18.
domani,
Buona giornata.
grazie, arrivederci.